Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Uniamo la nostra preghiera in modo particolare per la nostra comunità in questi giorni, affidando a Dio il suo cammino, quello che vede e quello che non vede, quello che non vediamo, che è certamente il più.
Dal Santo Vangelo secondo Marco,
capitolo 3, versetti 31-35. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre.
Parola del Signore.
Questi versetti sono connessi con i primi versetti, o meglio con del brano intero, cioè il versetto 20, 21. E formano una specie di inclusione. Il seguito poi del versetto 21 lo abbiamo appunto al versetto 31 nel brano di oggi. Ecco a voi la parola.
Il sopraggiungere della madre e dei parenti più prossimi, come dice l'Evangelista, mentre Gesù sta ancora parlando alla folla, gli dà modo di rendere palese la vera parentela che più gli sta a cuore. E per capire il mistero di Gesù non sono sufficienti i legami carnali, ma, come egli dice, sono particolarmente quelli interiori ed esistenziali. Lui specifica che fare la volontà di Dio, chiunque facendo la volontà di Dio, chiunque può diventare fratello o sorella di Gesù. E naturalmente qui si vedono che i legami del sangue e persino quelli materni sono superati da quelli spirituali e naturalmente portano l'identità reale della persona verso la luce di Dio in Cristo. E naturalmente questo pensiero, che è proprio di Luca, riprende anche quello che troviamo nel capitolo 8, versetto 21, in contrapposizione con la maternità carnale di sua madre. E qui Gesù proclama la grandezza della fede. Gesù si rifà, diciamo, a tutti coloro che naturalmente custodiscono gelosamente la fede e li usa come strumento per esorcizzare i suoi avversari. L'Evangelista Luca non scorge qui una critica nei riguardi di Maria, che egli stesso l'ha presentata come colei che crede e che guarda e osserva e medita nel suo cuore l'evento salvifico di Gesù.
Mi permetto di fare un riferimento a ieri, semplicemente perché è legata alla pericope di oggi e che non entra in merito anche a quello che ha detto adesso Andrea, è precedente. La traduzione di Leonardi, che comparve con i sussidi biblici, i primi versetti della pericope di ieri traduce in una maniera completamente diversa che potrebbe rendere più ragione del fatto che oggi si parli, solo oggi, della famiglia di Gesù e della risposta che Gesù dà. E traduce così, dal versetto 21. E viene in casa e si raduna di nuovo la folla, tanto che essi non potevano neppure un pane mangiare. E sentito ciò, coloro che gli erano presso uscirono per trattenerla, la folla. Dicevano infatti, essa, la folla, è fuori di sé per l'entusiasmo. Però naturalmente io non sono permessa di darlo al dialogo comune, darebbe una luce completamente diversa.
È stato bravo perché questo Leonardi non conosco, perché grammaticalmente, diciamo, il genere funziona, nel senso che folla in greco è maschile, e quindi avevo un demonio, potrebbe funzionare. La difficoltà immediata che io sento è attribuire a un demonio alla folla. È fuori di sé alla folla? Sì, ho capito, mi sembra difficile, ecco, solo quello.
Il versetto 20-21 inizia, l'esordio è quello appunto di questa famiglia che appare, la famiglia di Gesù. E viene però dopo che questi 12 sono stati costituiti da Gesù. L'autore avrà messo, cioè, un intento, non ha messo lì la famiglia di Gesù dopo la costituzione dei 12 degli apostoli. E siccome si era detto, insomma, nei commenti, i 12 sono questi, le 12 tribù che fanno capo ai 12 fratelli, che vengono, che sono rappresentati nei racconti biblici dai due fratelli, due gemelli, Giacobbe e Esaù, e ci fu la diatriba, il diritto di primogenitura che viene, diciamo, preso, insomma, la benedizione che viene presa con l'inganno, no? E allora questi 12 di cui ci si può ricordare parlando dei 12 apostoli, questi fratelli, in questo caso i gemelli, rappresentano questi rapporti, i rapporti umani, i rapporti di fratellanza, malati, diciamo, difficili, litigi, guerre, scissioni, inganni. E quindi quello che viene adesso nel brano di oggi ci parla di fatto, da quest'idea: chi sono i miei fratelli, sorelle, chi è mia madre per primo, i miei fratelli e sorelle? Nel mio libro non è messo sorella, viene solo dopo. Vabbè, chi sono? C'è questa idea, cioè Gesù, cioè la famiglia è sempre stata la base, cioè Gesù sta mettendo, creando, costituendo, come ha costituito i 12 apostoli, sta costituendo una nuova idea di famiglia, che la famiglia, di là appunto, come diceva prima Andrea, al di là di qualsiasi vincolo, non solo parentale, ma di nazione, cioè andiamo oltre, veramente si trascende il concetto di famiglia e diventa, sì, questa famiglia spirituale. Uno, perché si riconosce nell'essere familiare di Gesù, intanto. E poi è la famiglia della riconciliazione, riprendendo quindi il discorso che i 12 fratelli biblici, Giacobbe e Esaù, la nuova famiglia è questa nuova creazione, se vogliamo, questa nuova famiglia è questa, di là che supera il concetto di divisione.
Ieri sera, mentre si leggeva questo brano a Vespro, mi ha fatto subito impressione il fatto che qua Gesù, appunto, guardando quelli che ha attorno, mi sembra che li identifichi, li bolli, insomma, come coloro che compiono la volontà di Dio. Perché sennò il passaggio non ci sta, ecco. Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre, eccetera, chi compia la volontà di Dio, costui è mio fratello. Questo mi sembra un passaggio un po' forte, perché questa gente non fa niente. Tra l'altro Marco non dice neanche che stanno ascoltando, presupposto, però di fatto sono lì, sono semplicemente attorno a lui. Mi ha richiamato anche l'episodio, insomma, abbastanza simile di Maria quando è ai piedi di Gesù e sua sorella si lamenta e lui dice: si è scelta la parte ottima, non le sarà tolta. Mi sembra che un po', ecco, qua però mi sembra che vada ancora molto più avanti, nel senso che appunto questi qua che stanno semplicemente lì, lui dice: sono loro i miei consanguinei in qualche modo, no? E quindi mi sembra anche che sia aperto il solco per quello che dirà poi San Paolo quando dice che non tutto Israele è Israele, ma chi fa, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa, lui dice, qui cioè apre a nuovi legami, ma neanche spirituali, perché mi sembra molto più forte, proprio direi gente che fa tutt'uno con lui, appunto la sua nuova famiglia già aperta quando sceglie i 12 probabilmente, cioè ormai la comunità, ma è una comunità appunto non di carne, questo che fa molta impressione qui.
Quello che ha detto Barbara, la lettura che insomma che ha riferito, io non l'avevo, devo dire, forse mai neanche sentita dire, però anche io mi ero fatto una domanda in questo senso. E qui dice, al versetto 31, vengono sua madre e i suoi fratelli, mentre al 21 diceva i suoi, in greco è i paraftu, bisognerebbe capire i paraftu se è un modo, io non conosco abbastanza il greco, se è un modo proprio per indicare la famiglia, i parenti, il clan, quelli che sono presso i suoi forse, ma per esempio quando Gesù affida la madre a Giovanni non dice la prese paraftù, dice un'altra espressione. Vabbè, però un passo non prova niente, un passo solo, qua bisogna sapere il greco, c'è poco da fare, bisognerebbe sapere se queste espressioni, cioè se sono veramente gli stessi, cioè mi ha incuriosito la lettura di Barbara, però io, come già avevo detto ieri, mi ero mossa sulla lettura classica, diciamo, tanto che avevo letto quei due versetti che i suoi vengono e vogliono portarlo via perché dicono è fuori di sé, l'avevo letto molto collegato a ciò che segue, leggendo anche gli scribi che erano discesi da Gerusalemme, dicevano, cioè come fossero due categorie in questo caso vicine, cioè la reazione verso Gesù di chi gli sta intorno, avversari e vicini, famiglia carnale e autorità mandate forse anche per esaminare la sua dottrina. Questa pericope di oggi mi fa impressione un po' nel senso che dicevamo anche ieri, che più che un rimprovero, forse è un insegnamento. Certamente per i suoi parenti non deve essere stato simpatico, letto come lo leggiamo sempre questo passo un po' isolato dal contesto, è anche molto bello, una bellissima promessa per chi fa la volontà di Dio, letto in questo contesto è un pochino più duro, però mi ha fatto impressione che Gesù dice: ecco mia madre e i miei fratelli, chi compie non la mia volontà ma la volontà del Padre mio, questo è mio fratello. E mi è sembrato, nel senso, non so, di Giovanni 5, quando Gesù dice in cosa consiste la sua figliolanza: il figlio non può far nulla se non ciò che vede fare dal padre, tutto quello che il padre gli dice lui lo fa. E in questa obbedienza del figlio, nell'obbedienza che Gesù è veramente figlio di Dio. E così può essere per il discepolo: chi fa la volontà del padre è fratello di Gesù, nel senso che egli diviene come il primogenito tra molti fratelli, per usare un'espressione della lettera ai Romani. E questo, insomma, mi è piaciuto molto che Gesù è ancora, anche qui, si presenta sottoposto comunque al padre, vero figlio del padre, ma in obbedienza al padre, in un certo senso. Non dice fate la mia volontà e sarete miei fratelli. Dice chi fa la volontà del Padre mio è mio fratello, cioè lui sta dicendo che sta facendo la volontà del Padre implicitamente.
Ma a me è venuto in mente un testo del Vangelo di Luca, del Vangelo dell'infanzia, di quando Gesù si perde a Gerusalemme e i suoi lo cercano, e quando la risposta che dà Gesù quando lo trovano: non sapevate che devo stare nelle cose del Padre mio? E forse lì è proprio l'inizio, come dire, quando Gesù prende proprio coscienza di quello che è il suo cammino, la sua missione, stare nelle cose del Padre mio, cioè stare nella volontà del Padre. Ed è da lì che un po' tutto parte, e quindi tutta la vita di Gesù poi è stato questo aderire alla volontà del Padre, come dice in Giovanni 4: mio cibo è fare la volontà del Padre che mi ha mandato. E quindi appunto anch'io lo sentivo questi versetti di oggi come un insegnamento, come se Gesù volesse dire appunto che i nuovi legami sono quelli che si basano proprio su chi cerca di fare questa volontà, su chi si unisce a lui per fare la volontà del Padre che lo ha mandato. E poi è bello perché ho visto i due sinottici, cioè qui Marco dice la volontà di Dio, Matteo dice la volontà del Padre mio che è nei cieli, Luca dice, ha una sfumatura ancora diversa, perché dice mio fratello e sorella sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi poi alla fine questo appunto fare la volontà di Dio consiste appunto nell'ascoltare la parola di Dio e nel metterla in pratica.
Marco non conosce i Vangeli dell'infanzia, non conosce la verginità di Maria, non conosce, non ci sono queste cose nel Vangelo di Marco. È molto prezioso anche quello che lui riporta. Quando arriveremo al capitolo sesto, al versetto 3, ci sono anche i nomi dei fratelli. Purtroppo, lo dico io, non ci sono i nomi delle sorelle, però le sorelle sono almeno due, perché se sempre al plurale, forse non anche di più, comunque almeno due. Ecco. No, io penso che sia importante tenere ben connesso i versetti 21, 20, 21 con il brano di oggi. Avrei anche da riascoltare la traduzione che è stata riferita, perché mi sembra in difficoltà soprattutto riguardo al versetto 21, quando si dice che uscirono, qui il testo dice uscirono per catturarlo, per afferrarlo, per arrestarlo. Non so se quelli attorno a Gesù escono per catturare la folla, mi sembra una cosa, cioè è uno sforzo un po' eccessivo, spesso dettato dal problema che suscita vedere la contrapposizione fra Maria, che tra l'altro Marco proprio nomina, capitolo sesto, il nome, sua madre Maria, la famiglia e la nuova famiglia di Gesù. Mi sembra che questo sia il punto centrale, cioè io mi ricollego a quello che diceva Letizia prima, cioè qui l'Evangelista mostra la nascita, e questo non è solo di Gesù, abbiamo anche altre, tanti altri attestati, gli Esseni, altri, la nascita di una nuova aggregazione, in questo caso volontaria, che entra in tensione con l'autorità, con i legami, e non dobbiamo solo pensare, anche noi possiamo capirlo, questo tanti di noi, forse alcuni di noi, che hanno avuto difficoltà a fare, per esempio a scegliere di entrare in una comunità religiosa con la pressione della famiglia, che magari il padre non le ha volute vedere per molto tempo, però è sempre, nonostante tutto, una cosa molto diversa ancora da quello che era nell'antichità, l'autorità, la forza importantissima del clan, della famiglia, la responsabilità collettiva. E quindi qui c'è, ma questo l'abbiamo in tanti altri casi, in cui nasce una nuova realtà che non si fonda sulla famiglia, sul clan, sulla tribù, ma si fonda su un'altra cosa, un altro tipo di legame. Abbiamo nell'Islam, per esempio, diciamo che questi confronti possono essere zoppicanti per molti aspetti, però Maometto ha fatto così, Maometto ha avuto enormi difficoltà, è stato perseguitato per questo motivo, perché la sua aggregazione puntava su un atto di fede nella sua predicazione e non sulla tribù. Quindi ha dovuto convertire le tribù e anche far la guerra alle tribù poi successivamente per convincere, per sottometterle. Ma vuol dire che poi, qui è naturalmente il contesto è molto diverso, però è la nascita di una nuova realtà. Mi sembra che ci sia qui che è questo che è centrale qui. E se noi lasciamo da parte adesso quello che dice Luca nel Vangelo, Matteo, eccetera, soprattutto Luca, noi ci rendiamo conto che qui è un Vangelo anche molto prezioso. C'è una tensione fra i legami familiari e, anche questo è un punto importante, e il fare la volontà di Dio. Ora, questa espressione è un'espressione generale, che naturalmente noi, dovendo applicare a noi questi Vangeli, fa la volontà di Dio, è chiaro che si diventa fratelli di Gesù. Ma qui fare la volontà di... perché la famiglia di Gesù non pensava di fare la volontà di Dio andando a prendere Gesù? Ma certamente. Qui il fare la volontà di Dio, secondo Gesù qui, è seguire... Come noi diciamo, quando uno vuole entrare nella piccola famiglia dell'Annunziata, voleva entrare, e glielo volevano impedire, noi diciamo ha fatto la volontà di Dio. Non è un'espressione generale, tutti pensano di fare la volontà di Dio. Qui per Gesù il fare la volontà di Dio significa far prevalere il legame di questa nuova comunità, la sequela di Gesù con il suo progetto, eccetera, rispetto ai legami della famiglia. Ecco fare la volontà di Dio. C'è qualche cosa da superare, c'è una tensione, c'è una difficoltà molto forte. Qui Marco lo accennava anche di passaggio Nofke, se ricordate, quando ha fatto un accenno a Marco sulla famiglia, dicendo che Marco è molto forte su questo. In ogni modo qui c'è un aspetto positivo, un aspetto negativo, un aspetto positivo, no? La forza di questo Vangelo a me sembra questa, cioè relativizza ciò che invece era assolutamente prevalente e nello stesso tempo, è importante anche questo, ma l'avete già ricordato voi, assume però il modello di famiglia per la nuova formazione. Fratello, sorella, madre, questo l'abbiamo anche in altri gruppi, anche nella legislazione concreta, come dovevano trattare gli anziani gli esseni. Gli esseni trattavano gli anziani di età, come padri e madri, con venerazione, con servizio. Cioè l'idea di questi gruppi era quello di riprodurre ad altro livello i legami familiari. E quindi diventa, anche nel Vangelo abbiamo che la Chiesa, diciamo che i termini per indicare la Chiesa, cioè per indicare i termini prevalenti sono quelli familiari, ci sono anche altri termini, qualche volta popolo di Dio, ma raramente, perché popolo di Dio vuol dire Israele, normalmente. Quindi il fratello, sorella, sì, come noi, cioè l'idea è quella di una... Quindi riassume il modello dei rapporti familiari, però per una nuova... Ora, poi è chiaro che fra la famiglia di Gesù e la comunità di Gesù non tutti i rapporti si fermano qui. Se noi andassimo a cercare le testimonianze che abbiamo negli scritti del Nuovo Testamento, non si fermano tutti qui, basta un dato solo. Giacomo, che al capitolo 6 è ricordato fra i fratelli di Gesù, è il Giacomo che negli Atti è il capo della Chiesa di Gerusalemme. Cioè è il Giacomo che è la guida, è una delle guide fondamentali della comunità di Gesù a suo tempo. Quindi questi rapporti rimangono. Ecco, ricordavamo di pregare per la nostra comunità come comunità. Aggiungerei un'altra intenzione che non voglio dimenticare, che la nuccia di Modena, Carmela, mi ha chiesto, perché oggi è il giorno, deve essere il secondo, credo, anniversario, o terzo, della morte di suo padre, cui lei era molto legata. Lo ricordiamo, Antonino, la ricordiamo, la sua anima, e preghiamo anche per Nuccia. Ecco, diciamo insieme, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo perché la fede di chi si avvicina a Gesù con semplicità non sia turbata e non subisca scandalo. Preghiamo.
Ascoltaci.
E per chi ha il compito peculiare nella Chiesa di annunciare la parola di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i popoli che non conoscono giorni di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per le coscienze in cui è instillata la violenza, di singoli ma anche di gruppi, a volte di nazioni intere, perché ci siano voci che sappiano denunciarlo e risvegliare il bene nei cuori. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo dunque anche per quelli che sono chiamati a seguire più da vicino Gesù, perché sappiano scegliere e perché sappiano scegliere per tutta la vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la comunità, per i superiori, per la loro fatica e la loro funzione e anche per il prossimo consiglio di coordinamento. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il nostro fratello Giuseppe, che oggi compie gli anni, e la sua vita nella nostra comunità, il suo servizio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Quindi preghiamo in questo senso anche per la ripresa di tutta la catechesi, che si è bloccata da marzo, insomma, in tutte le parrocchie, in tutta la Chiesa. E preghiamo perché possa riprendere anche l'educazione cristiana, l'educazione così a essere la nuova famiglia di Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, ricordiamo ancora Antonino, papà di Nuccia, per la sua pace, pace eterna nel Signore, per la pace di Nuccia, per la sua famiglia. Preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.